Vi ho chiesto all'inizio di essere molto concentrati, presenti a questo rito, a queste parole, perché qui in qualche maniera è il punto d'arrivo di tutto. Tutto ciò che Dio ha fatto, tutto ciò che Dio fa, tutto ciò che Dio farà, quindi la creazione, la storia degli uomini, la storia della salvezza, il Figlio Gesù mandato nel mondo, la storia della Chiesa, la storia dei popoli che verranno, la fine del mondo, tutto ciò che Dio fa, tutta l'opera di Dio. E quindi in qualche maniera anche tutto ciò che una scalcinata parrocchia fa. Ecco perché si chiude oggi in qualche maniera il cammino dell'anno pastorale, si chiude la Pasqua con la Pentecoste, no? Cioè tutto ciò che la Chiesa fa per testimoniare in qualche maniera ciò che fa Dio, ciò che ha fatto e farà Dio. Ecco, tutto si conclude in qualche maniera in questa cosa, che poi lo vedrete quanto è difficile dirla. Questa cosa che si traduce appunto nella Pentecoste, che è fondamentalmente presa nel suo aspetto più radicale, è il dono dello Spirito Santo all'uomo. Cioè il risultato di tutto ciò che Dio fa è il suo sforzo di unirsi all'uomo, di fare le cose insieme all'uomo, di far diventare l'uomo, come si dice, un'espressione divina, qualcosa di sé. Il frutto di tutta l'opera di Dio, di Cristo, della Chiesa, del mondo, è la presenza dello Spirito in ciascuno di noi. E quindi la celebrazione, le parole, i riti di quest'oggi, ma di tutto, da quando siamo stati battezzati, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, fino a quando moriremo, spirando appunto, no? È in qualche maniera il senso e la coscienza, la consapevolezza di essere creature spirituali, di avere in noi lo Spirito di Dio. Perché quando noi diciamo Spirito, senza entrare adesso cos'è lo Spirito nella Trinità, il rapporto al Padre e Figlio, ma verso di noi, considerato verso di noi, lo Spirito in realtà è Dio che agisce in noi, nella nostra vita. Sottilmente, pazientemente, irresistibilmente, attraverso gli incontri, attraverso le scelte, attraverso l'esperienza, attraverso la vita, la nascita, lo sposalizio, la morte, la sofferenza, la civiltà, la cultura, l'ignoranza nostra, attraverso tutto ciò che noi viviamo, lo Spirito del Signore è lì che in qualche maniera vuole entrare dentro di noi. E questo la scrittura e la liturgia. Si capisce adesso cos'è la scrittura e cosa sono i sacramenti. Sono le modalità umane, animali, corporee, perché sono gli animali che scrivono, che leggono. Sono solo gli animali che prendono il pane, il vino, lo mangiano, prendono l'olio, accendono i ceri. Questi sono i sacramenti, le modalità con cui Dio si rivela a noi, si dà a noi. Ecco, se voi guardate alla Bibbia e ai sacramenti, ha un'importanza fondamentale l'olio. Perché si usa l'olio per battezzare i bambini e per salutare i moribondi, fino alla fine, no? Per le consacrazioni, la Chiesa usa l'olio. Perché la parola di Dio paragona lo Spirito all'olio, L'olio è una cosa che se tu metti sopra la pelle va dentro, fino sulla pietra se metti l'olio fa la macchia, va dentro, no? Cioè lo paragona all'olio che penetra anche nella materia più dura. Sarebbe come dire che lo Spirito di Dio è la capacità di Dio di attraversare la nostra testa dura, come dice la Bibbia, di entrare nella pellaccia nostra che è resistente, di entrare dolcemente, gradualmente ad abitare dentro di noi. E in questa maniera Dio si unisce al nostro spirito, si lega, fa alleanza con noi. I padri, quando leggevano queste cose qui, dicevano: sapete come fa il Padre che sta nei cieli, che nessuno ha mai visto, che noi ci immaginiamo con la barba, sapete come fa a venire incontro a noi? Ha due mani, che sono il Figlio e lo Spirito Santo, no? Una mano è la più visibile, è stato un uomo tra noi, il Figlio. In qualche maniera Dio ci ha fatto vedere davanti un uomo, come se ci dicesse: guardalo, Se vuoi capire chi sono io, se vuoi capire come io voglio che tu diventi, guarda Gesù, appunto, la prima mano. Ma la seconda è quella invisibile. Con la missione del Figlio sulla terra, Dio in qualche maniera ci resta di fronte, esterno. Con la missione dello Spirito ci diviene intimo, ci divinizza segretamente in questa alleanza, in questo scambio profondo, che è appunto il dono dello Spirito. E questo dà un'idea straordinaria del Dio cristiano e quindi dell'uomo cristiano come uomo spirituale. Io credo che io conosco poco le altre religioni, io faccio molta difficoltà a capire qualcosa della nostra, immaginati te, quindi parlo con molto rispetto e molta ignoranza anche. Però capisco che questa cosa del cristianesimo è molto particolare, molto profonda, cioè l'idea straordinaria che tutto l'apparato religioso, tutto, la dottrina, le gerarchie, i riti, le devozioni, tutto l'apparato religioso è in funzione in realtà di questa inabitazione di Dio nell'uomo. Attraverso lo Spirito noi diventiamo il tempio di Dio, la sua abitazione, l'uomo, il corpo dell'uomo. È chiamato alla santità, vuol dire questo. Ma vuol dire anche, pensate che immagine di Dio strana, perché in genere tutte le divinità, mi pare, sono molto gelose della loro differenza. L'uomo stia al suo posto, che Dio è Dio. Invece questo Dio cristiano, in qualche maniera, sembra sbavare continuamente per venire a abitare nell'uomo. La sua casa, il suo tempio. Ma è stata anche, come si può dire, la rivoluzione di Gesù. Gesù è stato ucciso per questa pretesa di Dio di abitare nel corpo dell'uomo e per questa polemica sul Tempio, quindi. Allora, questa idea forte che l'uomo è il Tempio di Dio, la sua abitazione, e non è presente in noi nella maniera, come si può dire, nella maniera statica. Allora c'è la sacralizzazione del corpo dell'uomo in maniera ferma, ma la presenza dello Spirito in noi è il dinamismo che ci porta verso la creazione compiuta, verso la trasfigurazione, la glorificazione del corpo. Apposta il credo cristiano finisce proprio col credo nella resurrezione della carne. Cioè tutta l'opera di Dio è messa a servizio di trasfigurare il nostro corpo. E per questo allora ancora la Bibbia, tutta la liturgia, avete sentito anche i canti, paragona lo Spirito non solo all'olio che penetra, ma lo paragona al soffio. Lo Spirito è come il respiro, è il respiro di Dio che esce da Dio, torna a Lui, ma quando esce, siccome fuori fa freddo, si solidifica come fa il nostro fiato d'inverno. Noi soffiamo e d'inverno si forma questa nube, che è fragilissima, dice il Coelet, è vanità, è Avel, è Abele, è fragile, è mortale, e tuttavia è divina. Noi siamo il respiro di Dio, appunto, il vapore, il soffio di Dio che penetra ogni cosa per la sua sottigliezza. E appunto dire che Dio è spirito vuol dire che Dio è fusione, è comunicazione, è grazia, è generosità espansiva, è amore. È amore che dà la vita, perciò, e perciò diventa il nostro respiro. Per questo la nonna, quando descriveva la creazione, non ha trovato immagine più bella della respirazione artificiale, no? Di dire, ha fatto il pupazzo e poi gli ha soffiato dentro il suo respiro, il suo alito. Questa è l'anima, il principio che dà la vita nell'uomo, che sennò sarebbe cadavere, appunto. Il principio che dà la vita è il soffio di Dio. E con il soffio tutto ciò che è veicolato dal soffio, il desiderio, perché noi soffiamo, perché desideriamo, no? Perché il corpo parla, il corpo comunica, il corpo si muove verso, desidera, appunto, no? E il nostro desiderio che uscendo, il nostro fiato viene dalla pancia e quindi arriva su con tutte le paure, con tutte le violenze e con tutte le concupiscenze dei budelli, no? Ecco, il soffio di Dio trasforma il nostro spirito in uno spirito di dolcezza, d'amore, di pazienza, di mansuetudine, di pace, tutte le beatitudini. che poi Gesù traduceva in parole per ammansire gli animali umani, no? Per farli diventare spirituali, appunto. Quindi lo spirito è il desiderio che veicola, lo spirito è la parola, Cioè il soffio di Dio porta la sua parola. E il Vangelo, avete visto come insiste su questo? Lo spirito e la parola fanno tutt'uno, perché è lo spirito di Cristo. Lo spirito ci rimanda a Cristo, la verità, la parola di Dio, che è un corpo, che è una maniera d'essere uomo. Vedete come tutta la spiritualizzazione, che è l'impresa di Dio, si rivolge alla corporeità dell'uomo, per glorificare il corpo dell'uomo, per rendere filiale, spirituale il corpo dell'uomo. Grazie allo Spirito noi diventiamo figli di Dio. Chi mi ama osserva le mie parole, la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che sta nei cieli, che mi ha mandato. E infine, vedete tutti questi temi qui che la liturgia, io sto riprendendo le letture e il rito che stiamo compiendo, per cercare di dar parola, questo è il compito dell'omelia, no? Per cercare di render conto in qualche maniera della parola di Dio rivolta a noi. Questo che lo spirito è olio, è soffio, che veicola il desiderio, che veicola la parola, ed è legame, il tema della Pentecoste, perché il nostro corpo è chiamato ad essere legame, Per questo ha i sensi, vede, sente, parla, tocca, si muove, per comunicare, per legarsi. L'opera dello Spirito non è un'azione interiore, nel senso di intima, che riguarda solo noi e Dio. Lo Spirito è passaggio dall'uno all'altro, dal Padre al Figlio, dal Figlio al Padre nella Trinità, ma poi è passaggio nella creazione, nell'incarnazione, da Dio all'uomo e agli uomini tra loro. Perché lo Spirito che ci fa figli facendoci fratelli. Il lavoro dello Spirito consiste nel dare a Cristo un corpo fatto dai molti, costituita dall'unione di tutti gli uomini, incominciando da quella dei discepoli. La Chiesa è creata da Cristo soltanto come segno della comunione umana universale, che è il corpo di Cristo. E la scena di Pentecoste, la prima lettura che abbiamo letto, dice proprio questo: degli uomini diversi tra loro sono chiamati a intendersi, a comprendersi, non riducendo un solo linguaggio, che sarebbe violenza, come a Babele, ma conservando le loro differenze e quindi creare legami veri, liberi, creatori. Questo è stare sotto la movenza dello Spirito. Ecco, non lo so se aprissimo un ascolto reale di queste cose. Vedete come il nostro modo di vedere la vita cambia, cambia tutto. Perché ste robe qui che noi celebriamo, il tentativo disperato di Dio di farci sapere e soprattutto di donarci queste cose, la sua azione, appunto, il suo aver voglia di unirsi a noi e di fare insieme il nostro cammino umano. E questo chiede, appunto, tutto questo chiede di essere accolto, chiede a noi di diventare creature spirituali. Per usare i termini della seconda lettura di Paolo, noi che siamo di carne, siamo chiamati a diventare corpo. Pensate, momento dell'Eucaristia, il corpo di Cristo, amen. Cioè è il momento culminante di questa risposta che noi diamo al desiderio di Dio di farci corpo filiale come quello di Gesù, appunto. E allora questa accoglienza del dono dello Spirito è un invito all'ascesa spirituale, alla vita spirituale, che è una lotta. La vita spirituale consiste in una lotta contro la carne e il mondo, dice Paolo. Cosa vuol dire? Basta guardare un bambino, basta guardare appunto un uomo, basta guardare un vecchio per capire cosa vuol dire diventare uomini. diventare un corpo come Dio vuole. Noi moriamo senza mai riuscirci, no? Ma vuol dire tentare di uscire da una vita che è centrata su se stessi, infantilmente narcisista, tutta impegnata in un'impotente rassicurazione. Vuol dire far alzare la testa a questa creatura di carne che è dominata dalla schiavitù ai beni bassi, materiali, fragili, il benessere, le cose, no? Vuol dire liberare questa creatura da una vita dominata dalla paura della morte che ci fa trattenere gelosamente la vita e quindi cercare disperatamente di rassicurarla, no? Ecco, in questi tratti della carne che dipinge Paolo ci sono tutti i nostri istinti fondamentali, la concupiscenza e la paura, e c'è tutta la concezione del mondo, il materialismo, l'edonismo, l'individualismo del mondo. E quindi sono tutte analisi che mettono insieme il dato della struttura della persona con i dati della cultura. Quindi liberare la nostra carne dalla chiusura, dalla schiavitù, dalla paura e diventare un corpo attraverso una testimonianza cristiana. Sapete perché quello che noi diciamo in realtà non viene creduto? Perché lo diciamo ma non facciamo vedere cosa diciamo. Non dovremmo dire credo nella resurrezione della carne. Anzi, questo fa dubitare, soprattutto la gente più acuta e più coraggiosa, che questo sia vigliaccheria. Cioè, siccome a te piace crescere, star bene, mangiare le pagnottine, curare la salute fino alla fine, ci sfido che nel momento in cui pensi alla morte e dici però di là poi c'è ancora qualcosa. Non è una grande testimonianza. Mi dovresti far vedere che questo credere che c'è ancora qualcosa dopo la morte si sta effettivamente mostrando come forza di resurrezione, di trasfigurazione. Dovresti darmi la testimonianza di una figura di corpo risorto. E perciò vi indico due o tre luoghi di questa testimonianza spirituale, che sarebbe oggi urgente e sarebbe l'unica realtà credibile quando i cristiani dicono quello che pensano. Primo, la profondità del corpo. In una società come la nostra, appunto, dove invece il corpo è facilmente esteriorizzato, l'oscenità del corpo, la violenza impudicamente esibita, finanche nelle cose religiose, l'indifferenza al corpo sofferente e alla morte. Contro questa banalizzazione invece il mistero della sessualità, la grazia del figlio, la dedizione all'educazione, la cura del povero, l'ospitalità dello straniero, la dignità del corpo malato, il mistero della morte. Questi sono alcuni luoghi della lotta spirituale contro la banalizzazione della carne. Quindi questo è un primo luogo della spiritualità. Noi cristiani dovremmo distinguerci dagli altri per la maniera di vivere la profondità delle dimensioni corporee della vita, per far intendere nello spettacolo, nell'affettività, nel vestito, nell'uso dei soldi, nella maniera di mangiare, nella sofferenza, nel modo di abitare un quartiere, dovremmo fare percepire che per noi il corpo dell'uomo è il tempio di Dio. C'è qualcosa di misterioso in ogni uomo. E invece si dà controtestimonianza tutte le volte che c'è oscenità, volgarità, violenza, indifferenza, egoismo. Secondo, la preziosità del respiro e della parola, la ricchezza della parola di ciascuno e quindi la capacità di ascoltare, di rispettare la parola dell'altro, l'amore alla conversazione con gli uomini e soprattutto la ricerca della verità. Un cristiano lo si dovrebbe capire per la dignità che dà allo sforzo improbo di essere vero in ciò che dice, di essere intelligente in ciò che dice, di essere uomo nelle parole che usa. La figura dell'uomo spirituale dovrebbe manifestarsi in questa libera, coraggiosa ricerca della verità contro la banalizzazione e la manipolazione delle parole, il loro essere asservite alla persuasione e alla forza. C'è una volgarità e una stupidità della comunicazione oggi tale da generare scoraggiamento. E quando vedi un sacco di cristiani che abboccano e che sono così stupidi, tu ti chiedi appunto, ma questi qui hanno ascoltato la parola di Dio per dei decenni. Cosa hanno ascoltato? Questi qui hanno ascoltato appunto l'umiltà con cui Dio educa l'uomo a usare le parole buone. Come mai sono così volgari, così violenti, così falsi, così interessati nel parlare? Come mai, se pensano di avere 5 lire in più, vendono tutta la verità? In questa civiltà della persuasione, dell'onnipotenza persuasiva della comunicazione, il cristiano appare come colui che con molta umiltà, non è superbia, resiste. Cioè misura continuamente le parole sul riscontro dei corpi, della verità, delle cose. Quindi quando noi poi veniamo qui in chiesa a leggere la scrittura o a predicare, e poi magari ci comportiamo in... è assolutamente incomprensibile cosa sia la parola cristiana. E da ultimo, la spiritualità dei legami. Certo che viviamo in un'epoca individualistica, eccetera, è solo che noi dobbiamo attraversare quest'epoca con la forza spirituale della Pentecoste. Dobbiamo attraversare questa cultura con l'idea forte che il primato sta ai legami, all'alleanza, alla concordia, alla pace, alla costruzione comune, alle condizioni di giustizia, al superamento delle distanze, all'integramento delle culture, alla riconciliazione delle lacerazioni che fa la violenza. Cioè, mi pare che lo spirito del cristiano, la spiritualità cristiana, dovrebbe essere oggi, soprattutto oggi, spiritualità politica, il cui contenuto fondamentale è il senso del riconoscimento dei diversi, no? È il senso della fraternità. Allora, profondità del corpo, veracità e ricerca della verità con la parola e passione per i legami o per la solidarietà. Ecco, sono alcuni tratti che questa celebrazione della Pentecoste ci pone davanti. È l'occasione di un bilancio dopo tutto l'anno pastorale, per vedere se la nostra comunità è diventata un po' più chiesa e se noi soprattutto siamo diventati un po' di più uomini spirituali, e se questo povero mondo, abbiamo tanti dubbi, se questo povero mondo è diventato un po' di più casa di Dio.